Come state? Ciao Max, tutto a posto?
Benone, ben risentito.
Bene, bene, ottimo. No, sì, sì, lo... Guarda, volevo uscire in bicicletta oggi, poi ho detto no, c'è il mondiale. Allora mi sono messo a fare i rulli e ho seguito dal primo chilometro all'ultimo. E... con enorme interesse. Sapete tutti com'è andata. Volevo dire una cosa positiva e una negativa. Una cosa positiva è che l'Italia è un grande paese quando si tratta di organizzare in situazioni di emergenza. 22 giorni per organizzare questo mondiale, non so se avete notato, 4/5 del circuito erano state asfaltate ex novo.
Sì, sì.
Organizzazione perfetta, vincitori di caratura assoluta, questa è la nota positiva. La nota negativa, se fra 20 giorni il picco della positività da Covid nella zona Emilia-Romagna dovesse subire un'impennata, sappiamo perché. Ho visto poche mascherine, mi dispiace molto, ho visto poche mascherine, tanta gente, perché il pubblico, è il popolo, non è il pubblico, è il popolo del ciclismo, è immenso, poi in quelle zone la passione è senza confini. Però, santo Dio, ma ce lo vogliamo mettere in testa che è ancora in mezzo a noi e con l'abbassamento della temperatura magari ritorna a pullulare più di quanto non abbia fatto durante l'estate? Ecco, parliamo pure di ciclismo, scusami, ma questo volevo dirlo.
No, no, hai fatto bene, perché teniamo sempre alta la guardia, ci mancherebbe.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia, 2000 al giorno, positivi sono 2000 al giorno. Nostro paese, che poi i nostri vicini stiano peggio, scusate, ci deve riguardare fino a un certo punto. Evidentemente il tanto bistrattato, adesso non voglio fare discorsi di parte per carità, ma il tanto bistrattato governo avrà affrontato questa, che è un evento epocale, perché una pandemia come quella di quest'anno, cioè, non capita una volta ogni 500 anni, ecco, però ancora tra noi, mi raccomando. Bel mondiale.
Mi pare infatti che tante nazioni fino a un certo punto siano state in lizza per il primo posto.
Sì, un bel mondiale, non lo dico per farmi bello, ma ieri sera un esimio collega, che è Maurizio Ruggeri, della Radio Rai, che conduce Zona Cesarini molto spesso, mi aveva chiesto per una scommessa da fantaciclismo di dargli 5 nomi e gli ho dato i primi 5. Avevo messo primo Van Aert, secondo Alaphilippe, ma Alaphilippe è stato più scaltro. Ma 5/5, insomma, significa che questo mondiale molto, ma molto impegnativo, con 4.950 metri di dislivello, è stato affrontato in maniera giusta e ha dato un responso inequivocabile. I migliori erano davanti.
Sì.
Ora mi si dirà, e i nostri che per chi non ha seguito nulla, primo Alaphilippe, secondo Van Aert, primo Alaphilippe, la Francia ritorna a vincere un mondiale da tempo immemore, l'ultimo era stato a San Sebastian Brochat, secondo Van Aert, il grande favorito, Belgio, terzo questo ragazzino svizzero Hirschi, e poi Kwiatkowski, Fuslan e Roglic. Il primo italiano, Damiano Caruso, decimo. L'italiano più famoso, Vincenzo Nibali, che ha attaccato un paio di volte, quindicesimo. Ho seguito sui social, pochi istanti dopo il verdetto emesso dalla Strada, che poi è il verdetto sempre più giusto e sacrosanto, qualche commento: Cassani cambia mestiere, Ganna ha vinto perché correva da solo e perché le cronometro non sono soggette a rapporto a tattica di squadra. Ora, calma, il tifo va bene, l'analisi tecnica è un'altra roba. Se io gioco contro il Real Madrid e perdo, posso anche voler cambiare il mio allenatore, ma il Real Madrid è il Real Madrid.
Chiaro. Non fa la grinza.
Cosa voglio dire? Punto primo. Dei primi sei, soltanto Fuglsang non era reduce dal Tour. Con questo cosa voglio dire? Che il Tour ha dato un colpo di pedale che i corridori che non erano in Francia non potevano avere. Punto primo. Punto secondo. La nostra era una nazionale che puntava su un capitano che ha un certo numero di anni, ha 35 anni, Vincenzo, non ha fatto il Tour. Teniamo sempre presente che da quella famosa caduta al Tour con scellerato tentativo di un tifoso di ritirare su il nostro campione, scellerato perché quel tentativo ha aggravato la patologia di Vincenzo, che si è visto ricostruire chirurgicamente una parte della zona vertebrale. Ora, da quel giorno lì, Vincenzo non ha più avuto quello scatto, che non è mai stato nelle sue corde, ma quello scatto in progressione che molto spesso lo aveva distinto. La seconda punta era Ulissi. Perché? Perché ha vinto il Giro del Lussemburgo correndo bene, ma la carriera di Ulissi insegna che dopo i 210 chilometri il toscano rende la metà, e quindi era fatalmente un minimo azzardo. Il battitore libero era Damiano Caruso, che ha fatto un Tour de France straordinario lavorando per Mikel Landa, ma nonostante questo arrivando decimo in classifica generale. E infatti Caruso ha provato a dare una stoccata, ma Caruso non è Alaphilippe, Caruso non è Van Aert, non è nemmeno Kwiatkowski, non è Roglic, non è Fuglsang, è un onestissimo routinier. Ora, se vogliamo dare la croce addosso a Cassani, perché un uomo che si sarebbe distinto molto bene su un percorso del genere, cioè Fabio Aru, non è più un corridore, quindi sarà colpa di Cassani? Vogliamo dare la croce addosso se quello che sarebbe stato l'alter ego del capitano, e cioè Ciccone, ha avuto il Covid? È colpa di Cassani? Vogliamo dare colpa a Cassani se un ragazzo che ha già vestito il tricolore e che molto probabilmente avrebbe tentato di fare quello che ha fatto Pogačar oggi, cioè anticipare i favoriti, e cioè formolino formolo, si è infortunato, si è fratturato e quindi non poteva essere convocato. Cassani ha tentato di tutto tenendolo come tredicesimo, ma Formolo, che è un ragazzo per bene, ha detto: ragazzi, ho cercato di rimettermi sui rulli, ma non sono competitivo come lo siete voi. Chiaro. Ora, eravamo l'unica nazionale insieme alla Spagna ad avere 5 rappresentanti nel corso dell'ultimo giro. Sì. Che devono dire allora gli spagnoli, che hanno fatto un mini attacco con Landa e che poi sono spariti del tutto? Noi ci abbiamo provato, è andata male, e gli altri sono andati più forte. È così difficile dirlo?
Ma io ho notato una cosa.
Sono stati più bravi.
Io ho notato una cosa, Paolo Viberti, intanto che c'era una attenzione alle questioni tattiche veramente spessa e profonda, perché per esempio Fuglsang e la Danimarca nella prima parte della gara hanno controllato abbastanza bene, ma poi sono usciti il Belgio, la Spagna, cioè non mancavano le squadre compatte e tatticamente.
Ma certo, cioè, ognuno ha fatto la sua. All'inizio Danimarca e Svizzera. Dopo c'è stato un periodo in cui il Belgio ha fatto andatura. A un certo punto sono venuti fuori i francesi che hanno fatto un tre quarti di giro a velocità assatanata, tranne poi defilarsi perché a quel punto toccava ad altri. Poi è venuta fuori la Spagna. La Slovenia ha fatto spesso e volentieri falsa andatura, ha avuto un piccolo problema perché Pogačar ha cambiato bicicletta mentre davanti si era già velocizzata di molto l'andatura. L'Olanda ha fatto meno di altri, ma l'Olanda francamente era una nazionale con molti punti interrogativi. Ha poi cercato in prima persona con Tom Dumoulin di anticipare i migliori. Dumoulin si è riportato sul fuggitivo Pogačar, ma poi è stato sbranato insieme all'ultimo vincitore del Tour de France. Dopodiché sono emersi, cioè è colpa di Cassani se non c'è più Bettini. Oggi Alaphilippe ha fatto il Bettini, punto. Quello scatto lì ce l'ha lui, ma quello scatto lì ce l'ha avuto lui sulle strade bianche, ce l'ha avuto lui alla Sanremo, e quello scatto lì ce l'ha lui, perché è un corridore così, perché è un signor corridore che nello scorso Tour de France, non l'ultimo, quello di Bernal di un anno fa, fino a 3-4 giorni dalla fine aveva la maglia gialla. È un signor corridore, e tanto di cappello se il campione del mondo è uno che combatte tutte le volte che mette il fondoschiena sul sellino. Molto più degno di Pedersen nell'anno scorso, diciamocelo. Il ciclismo ha un signor campione del mondo che onorerà la maglia arcobaleno come ha sempre fatto. È uno spettacolo alla fine.
Ma poi ha inseguito con grande umiltà.
Parlare bene di un francese non è semplicissimo, no. E viceversa, devo dire. E lui si merita anche questa particolarità. È un francese simpatico, un francese che piange perché ha perso il padre, è un francese che suona la batteria, è un francese che va all'attacco, è un bel corridore, è un bel corridore. Chapeau.
Ma io poi credo che nella fotografia degli ultimi 5-6 chilometri, quel gruppo di 5 inseguitori con Kwiatkowski, con lo stesso Fuglsang, non ci sia stato proprio un'unità di intenti, perché l'unico che voleva...
Ma quello è normale, ce n'era uno che era nettamente più veloce degli altri, e cioè Van Aert, e diventa veramente spontaneo che gli altri dicano: vabbè, allora se io tiro non salgo manco sul podio, e chi deve tirare? Quello che
è interessato ad andare a prendere il fuggitivo.
Bravi, quello che in caso di ricongiungimento con il fuggitivo ha maggiori chance di vincere, cioè Van Aert, che non a caso ha vinto piuttosto agevolmente la volata per il secondo posto.
La prossima volta parliamo di pallacanestro, che con te è sempre un piacere. Però intanto grazie delle tue fotografie sul mondiale che si è conquistato Julian Alaphilippe, mi sembra con grande merito. Ha fatto anche un'azione, forse si è voltato un po' troppo da quando mancavano 6 chilometri, 3 chilometri, insomma.
E sai perché?
Aveva paura.
No, perché oggi non c'erano le radioline al mondiale.
Ah, è vero. Porca miseria.
E continuava a chiedere a tutti i motociclisti che lo affiancavano.
Sì, aveva un rapporto simbiotico con le motociclette, ho visto.
Voleva sapere, non c'erano le radioline, non poteva parlare con l'ammiraglia, non potevano dirgli dai che dietro nei ponti si controllano. Poveraccio, sapeva che erano lì, è chiaro che uno contro sei, se i sei di dietro si mettono a girare, lo prendo. Questo non è sport, è fisiologia, non c'è niente da fare, però così non è stato, devo dire, meglio così.
Grazie Paolo Viberti, grazie davvero.